Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa. Fermati qui, all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosce anche tu.
Ah. E allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo. Il mio socio podcaster Matteo Vitelli, che ha un podcast che si chiama La Storia del Cinema, mi ha fatto questa domanda qua.
Allora, a me non è che piaccia poi così tanto fare il puzzaculo, ok? Rosicare, tutte quelle robe lì, rimanerci male, però... L'altro giorno stavo ascoltando il podcast Cose Molto Umane di Giampiero Kester.
Bella, grazie Teo.
Ok, e arrivato alla puntata Perché si dice limonare, ho scoperto che quella stessa puntata è stata consigliata, / suggerita, dal collega Matteo Scelza del podcast Ragazzacci. Ora, Giampiero, non per fare, insomma, discussioni o quant'altro, però anche io voglio il mio perché, ok? Il mio perché è... Perché l'occhio umano ha bisogno di 24 o 25 fotogrammi al secondo per vedere un'immagine video in movimento fluida? Perché 24 o 25? Perché non 47 o 72? Perché 24 o 25?
È una gran bella domanda e non è facile rispondere in realtà, perché allora bisogna dividere intanto in due filoni, in due aree che determinano questa cosa. Una è l'area della storia del cinema, appunto, nel senso che lo standard del 24 fps, frame per seconds, è una conseguenza di tutta una serie di ragioni tecniche e pratiche insieme a tutta l'altra branca, che è invece quella neurologica, fisiologica, psicologica, che ovviamente gioca un ruolo determinante. Allora, partiamo da quest'ultima. Ma così capiamo. Spesso si parla dell'illusione del movimento, come se in realtà le immagini presentate in rapida sequenza una dopo l'altra in qualche modo freghino il cervello, ma la verità è che il cervello si fa fregare perfettamente da solo. Mi spiego. Quella funzione lì, l'effetto phi o fenomeno phi, è una funzione del cervello estremamente preziosa. E anche qua bisogna dividere in due. Si è sempre pensato che tutto dipenda dall'occhio, no? Dalla capacità tecnica dell'occhio di prendere delle immagini, ma l'occhio in realtà ha una visione continua di quello che accade intorno a noi. È il cervello il collo di bottiglia nella velocità, perché il cervello prende le immagini e le elabora nella corteccia cerebrale, cioè la nostra scheda grafica, a una certa velocità, ma quella velocità, almeno stando alla velocità dei neuroni, potrebbe essere fino a 1000 frame al secondo, ok? Il motivo per cui a un certo punto il cervello lega insieme le immagini è che non se ne fa nulla di cogliere tantissime immagini quasi uguali separate di un grosso predatore che ti sta venendo addosso. È molto meglio vedere un predatore che si muove verso di te, ok? Quindi l'illusione del movimento è una funzione piuttosto fica ed è utilissima, perché sennò vedremo tutto cristallizzato intorno a noi molte volte al secondo e sarebbe una noia mortale, non ci servirebbe a un cazzo e andremo a sbattere subito appena saliamo in macchina. Quando la velocità di spostamento di qualche cosa supera ampiamente l'illusione del movimento, per cui vediamo effettivamente il movimento e diventa comunque troppo veloce per poter elaborare effettivamente un'immagine di movimento, c'è un'altra funzione che entra in gioco, ovvero il motion blur, la sfocatura da movimento, e l'aggiunge il cervello. Non è che non gli sta dietro, è che diventa troppi dati da processare e ci viene il mal di testa. Non sto scherzando. La ragione per cui alcuni video con un frame rate troppo alto su schermi con un refresh troppo veloce fanno effettivamente venire il mal di testa è proprio per quella cosa lì, perché sono troppo veloci e quindi non sfocano l'immagine e noi non la sfochiamo, perché ovviamente stiamo guardando uno schermo e non un oggetto realmente in movimento, per cui quel sistema di sicurezza tra virgolette non entra in gioco, cioè il cervello non va in protezione, per cui ci viene il mal di testa. Ci sono videogiochi, soprattutto quelli di macchine, in cui l'effetto motion blur, ad esempio noi vediamo la nostra macchina con la quale stiamo gareggiando perfettamente a fuoco, ma quello che si muove intorno a noi, cioè i bordi della pista, il cordolo, il pubblico, i passanti, che cazzo ne so, vengono sfocati durante la programmazione proprio per evitare di renderli troppo fastidiosi per noi, perché il nostro cervello riesce a starci dietro, ma fa una fatica boia, si stanca, ci viene mal di testa. Ma al di là di questo, l'illusione del movimento arriva molto prima dei 24 frame al secondo del cinema, arriva già intorno ai 10-12 10-12 frame al secondo. Provate a pensare un attimo ai cartelli a LED, quelli con la scritta rossa tipo del bar che dice aperto, avete in mente? Quelli con le scritte che passano da una parte all'altra del cartello sono molto più lenti di 24 frame al secondo, anche perché passerebbero velocissimi e i pixel, la larghezza di quei cartelli in genere è piuttosto limitata. Basta molto meno, e quindi perché si è esagerato così tanto con la pellicola ai tempi da arrivare a 24 frame al secondo? È una domanda pertinente, nel senso che la pellicola non è che proprio la gratti giù dai muri, costa la pellicola, per cui avrebbe avuto senso scegliere il minimo frame rate possibile per riuscire a fare un film senza usare chilometri di pellicola e carrettate di pizze, giusto?
Carrettate di pizza.
Giusto! E infatti i film muti, quelli prima dell'audio, avevano un frame rate intanto estremamente variabile, perché dipendeva molto da come l'operatore girava la manovella della cinepresa, ma in genere erano intorno ai 16 fps, 16 frame al secondo, ok? Quindi un film muto poteva essere fatto da 16 immagini, 16 fotogrammi al secondo? Teoricamente sì, ma no. E qua si aggiunge l'ennesimo sbattimento tecnico, madonna che voglia che devono aver avuto ai tempi di fare il cinema per superare tutte queste rotture di palle. Nel senso che fra un'immagine e un'altra, fra un fotogramma e l'altro, in realtà c'è un pezzo di pellicola nera. O meglio, c'è un momento in cui si scurisce l'immagine. Perché? Perché ovviamente i proiettori cinematografici, quelli a pellicola, non funzionano con una proiezione continua, se no vedremmo una sorta di smarmellatura sullo schermo assolutamente indistinguibile, cioè il movimento della pellicola che passa davanti alla luce. Quindi quello che succede è che davanti al proiettore, o dentro il proiettore però davanti alla lampadina, c'è una sorta di lamina rotante con dentro dei buchi, in modo che proietta un'immagine, si chiude l'obiettivo, si muove la pellicola, proietta l'immagine dopo. E questo incasina di molto le cose, nel senso che l'occhio, ok, inizia a percepire il movimento fra i 10 e i 12 fotogrammi al secondo, ma percepisce anche il fotogramma nero, e questo non è bello per niente, perché viene, come dire, una merda. Quindi bisogna sfruttare un altro difetto o pregio o comunque funzione del nostro cervello: la persistenza dell'immagine. Vale a dire, quando vediamo un'immagine flash, anche se dura molto poco, quell'immagine ci resta impressa nella retina, ok? Quello stronzo di Edison, che per altre cose ha rubato un sacco di idee, scopre però che l'ideale per avere una persistenza dell'immagine efficace è 46 frame al secondo. Quindi cosa fanno? Fanno un calcolo piuttosto facile. Dal momento che girare a 46 frame al secondo richiederebbe appunto le tonnellate di pellicola di cui si parlava prima, in realtà quello che si può fare è girare a 16 frame al secondo e far vedere ogni fotogramma 3 volte e poi buco e si passa all'immagine dopo, facendo semplicemente una lamina rotante davanti al proiettore che ha 3 buchi e uno chiuso. Quindi fotogramma, fotogramma uguale, nero. Si sposta la pellicola, fotogramma 2, fotogramma 2, fotogramma 2, nero. Va avanti la pellicola, fotogramma 3, e così via. Quindi figata, con 16 frame al secondo riesce a dare l'illusione di 48, 16 per 3, frame al secondo. Quindi sopra il limite minimo che aveva detto Edison di 46. Cioè la persistenza della visione per cui il movimento sembra fluido. E ci sono abbastanza frame diversi al secondo, quindi 16, perché 3 sono uguali, ma noi non ce ne accorgiamo, e tutto fila liscio. È stata dura, ma l'abbiamo risolta, giusto? Sbagliato, perché a un certo punto finisce il film muto e arriva l'audio. E l'audio non puoi leggerlo a una velocità diversa, perché sennò viene una merda se vai troppo piano e viene una merda se vai troppo veloce. Per cui bisognava trovare uno standard. Poteva essere 16 fps? Troppo poco per l'audio, nel senso che più rallenti l'audio e più roba ci metti dentro, e qua è un po' difficile da spiegare, ma ci proviamo.
Ma guarda, perché fino adesso è stata una cagata, ok?
Meno qualità ha, ovviamente. Cioè, provate a pensare un attimo al vinile, ok? La cosa più analogica che c'è. Se mettete una canzone intera in mezzo giro di disco, ci può stare da un punto di vista analogico, ma sarà una qualità infima, perché ci saranno pochissimi dati all'interno di quel solco, perché è corto. Più velocemente lo fai girare, e lo registri a una velocità coerente, in modo che non sembrino i chipmunks, più alta sarà la qualità del suono, per cui, essendo 16 troppo bassi, si decide di tenere come standard l'illusione dei 48 frame al secondo che si faceva con il 16 moltiplicato per 3, ma questa volta diviso solamente per 2. 48 diviso 2, 24. E nel 1929 questo diventa uno standard internazionale, perché a quel punto l'industria cinematografica un po' deve andare tutta insieme, sennò diventa un cazzo di casino. Quindi 24 frame al secondo. E ma in televisione a volte sono un po' di più o un po' di meno. Sì, il fatto che poi nello standard televisivo il PAL o l'NTSC sia stato tradotto in 23 qualcosa oppure 25 è tutto un altro paio di maniche, e se volete ve lo racconto, ma magari in un'altra puntata, che sennò veramente vi sparate. Quindi per riassumere, no, non è l'occhio che ha bisogno dei 24 o 25 frame al secondo, è l'insieme del funzionamento del nostro cervello insieme all'industria cinematografica. E se hai bisogno di risentire questa puntata altre 14 volte perché non si è capito una mazza, prego, buon ascolto. A domani con Cose Molto Umane.